dopo il messaggio tutti quanti voi diventate dei coltivatori, ma non di ravanelli o fiori o panzè, d'amore, dell'amore. E chi è che già oggi si sente di avere il pollice verde? Sicuramente qualcuno si vanta che gli riesce sempre molto bene di coltivare ogni tipo di pianta, ma bisogna anche sapere che non ci si improvvisa dei coltivatori, perché almeno uno deve sapere dei rudimenti, deve sapere di alcune cose fondamentali, perché si deve sapere se la pianta che vogliamo coltivare ha bisogno di molta luce, oppure di innaffiature frequenti o diradate, di terreno grasso o magro, eccetera. Pensate che anche il Signore Gesù, benché lui fosse il figlio di un falegname, ha avuto, sapete che la tradizione ebraica era che i figli imparassero dai genitori il mestiere, e così Gesù sicuramente ha imparato dal padre Giuseppe il lavoro di falegname, più che altro di carpentiere, e conosceva molto bene questo mestiere, ma conosceva anche be molto bene come funzionava l'agricoltura, e difatti le sue parabole ne sono impregnate di questo. Faccio alcuni esempi. Guardate la parabola del seminatore e i terreni. In Matteo 13, da 1 e 9, il Signore illustra molto bene. Oppure quando lui ha parlato anche delle zizzanie, Matteo 13, 24, 30. Oppure la vite ai tralci, Giovanni 15, 1, 8. Prendendo spunto appunto dell'agricoltura, lui parlava e insegnava qualcosa di profondamente fondamentale per la vita del credente, dell'uomo. E così anche Pietro, lui parla in questi termini, in questo modo. Vediamo appunto in prima Pietro, dal versetto 22, e giungiamo anche al capitolo 2 fino al versetto 3, siamo a cavallo di due capitoli, e lui approfondisce proprio un discorso molto importante per quello che riguarda i credenti. E leggiamo: avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore, perché siate stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Infatti, ogni carne è come l'erba e ogni sua gloria come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunziata. Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, dell'invidia, di ogni maldicenza, come bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Appunto dal primo versetto che abbiamo letto, l'Apostolo Pietro, proprio in questi versi, esorta i propri lettori a coltivare l'amore fraterno, a renderlo qualcosa di importante, di farlo crescere, di tenerlo proprio come una pianta viene coltivata e viene annaffiata e viene usate tutte le attenzioni possibili. E questo amore che lui sta parlando deriva dalla nuova vita, quella nuova vita che loro avevano ricevuto. Questa nuova vita la possiamo paragonare proprio a una bella pianta che, come vedremo più avanti, scaturisce da un seme. Il frutto di questa pianta è appunto l'amore. E questo, in poche parole, che sta dicendo Pietro, cercando di inculcare un'idea viva appunto a questi credenti. Ancora Pietro insiste sul dovere di amare, non è un optional, ma è un dovere, come lui anche l'Apostolo Paolo in Romani 12:10 fa questo riferimento. Gesù lo presenta come il distintivo per gli apostoli. L'amore era qualcosa di caratteristica, e difatti lui dice queste parole: vi do un nuovo comandamento, Giovanni 13:34-35, un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io vi ho amati. Anche voi amatevi gli uni gli altri, da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. L'amore fraterno, infatti, è quello che unisce i membri della famiglia di Dio, li mette insieme e li collega anche. Non è soltanto un gruppo che, come se uno sta insieme tanto per starci, ma c'è dell'interazione. Adesso vediamo come, dice, ogni amore terreno ha la sua base, che è terrena. Così l'amore che unisce fra loro i membri di uno stesso popolo, di una stessa famiglia. Così l'amore coniugale. Al contrario, l'amore fraterno ha il suo fondamento nella vita spirituale che tutti i credenti hanno ricevuto dal Padre Celeste. Mediante che cosa? La parola evangelica posta nei loro cuori, quel seme vivente che attecchisce, fiorisce e fruttifica. Vuol dire un progresso, un processo che è un qualcosa di dinamico e non qualcosa di statico. Vuol dire che questa parola che le persone ricevono, quelle che hanno il terreno fertile, come dice Gesù nella sua parabola, che è quel terreno pronto a far germogliare il seme della parola, poi si sviluppa in qualcosa di importante, di molto bello. E a questo noi dobbiamo dire, proprio come l'Apostolo ci sta illustrando. L'Apostolo dice che devo amare mio fratello, non perché appartiene al mio popolo, al mio ceto sociale o alla mia chiesa particolare, non perché è amabile per il suo temperamento o simpatico per le sue belle qualità, ma perché è figliolo di Dio, rigenerato come me alla vita eterna. Per cui abbiamo qualcosa in comune, non di poco conto, ma qualcosa di importante, perché il nostro fratello in fede ha qualcosa che veramente ci lega, ma non di sottigliezza. Ci lega perché abbiamo ricevuto la vita eterna. Pensiamo, delle volte abbiamo delle considerazioni. Sarà forse questa persona, questo fratello, lontano dall'idea, dell'ideale concetto cristiano. Forse questo fratello è in lotta con cose cattive, inclinazioni e anche abitudini non buone. Sarà ingiusto verso di me, ma è mio fratello, figlio dello stesso Padre Celeste, redento dello stesso sangue, chiamato alla stessa eredità e ora perdonate come lo sono stato io. Ecco che cosa ci rende uniti, che ci rende simili. Questo percorso, ma soprattutto quello che il Signore ha fatto per me e per lui, per il mio fratello, che delle volte io o noi abbiamo dei preconcetti. Ma questo non deve essere un limite, deve essere un motivo per andare avanti. Una logica conseguenza è dunque l'esortazione, come dice Pietro: amatevi intensamente a vicenda di puro cuore. Queste sono le sue parole che ancora noi leggiamo oggi e che hanno un valore importante da mettere in pratica ancora oggi. E tutto questo prende spunto da una considerazione, la constatazione è espressa proprio nel versetto 22: avendo purificato le anime vostre. Per cui noi e il nostro fratello, i nostri fratelli, abbiamo avuto questa purificazione, perché costituisce la base del comandamento: amatevi intensamente a vicenda di puro cuore. E senza questo non avviene questo amore, non avviene la possibilità di creare questa coesione amorevole. Appunto, determinata la posizione, si passa alla realizzazione pratica dell'amore, un amore non terreno, ma un amore fraterno, importante. Pensando soprattutto a quello che uno deve compiere. Ora sono perdonato come lo sono stato io perdonato da Dio. Ora correggendo, ora consigliando, ora rialzando con bontà, ora sopportando con pazienza, ora soccorrendo con delicatezza e ora consolando e simpatizzando. E se non posso altro, pregando per mio fratello e rallegrandomi delle grazie che Dio gli concede. Questo è il sentimento che noi dobbiamo mettere in pratica quotidianamente per sviluppare questa nuova. Perciò abbiamo una natura incontaminata, fatta per godere di una eredità incontaminata. Questa natura incontaminata è fondata su una redenzione che non potrà mai perdere il proprio valore, mai perdere il proprio valore, perché non è una natura umana, ma una natura data dal Signore, una natura spirituale. Al versetto 23 Pietro riporta l'attenzione del lettore al concetto della nuova nascita e in particolare al seme di questa nuova nascita, la parola di Dio, perché senza la parola di Dio non ci può essere nuova nascita. Ossia, la nuova nascita non ha origine da un seme corruttibile, ovvero non avviene allo stesso modo come una nascita fisica. Al versetto 24, la vita umana è prodotta per mezzo di un seme che ubbidisce alle leggi fisiche del deterioramento e della morte. Questa è la natura umana, è diversa da quella prodotta dalla nuova nascita della parola di Dio, che è una vita diversa, una vita spirituale. Al contrario, la parola del Signore rimane in eterno, non subisce alterazione. Il risultato della nuova vita del credente sarà parimenti incorruttibile. Isaia 55,11 è scritto: così è della mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. La parola del Signore è proprio quella che produce veramente qualcosa di eterno, qualcosa di incorruttibile. È perché quando questo seme incontra un cuore pronto, perché come un terreno ben preparato per poter poi germogliare e far crescere questa pianta. L'altro aspetto molto importante è appunto che vediamo nel prosieguo del discorso che fa Pietro, dice: ogni vita per svolgere la sua funzione vitale ha bisogno di essere alimentata. Per cui, se da una parte noi vediamo che c'è bisogno che la vita spirituale dà un segnale importante perché possa produrre del frutto, però bisogna anche considerare che questa vita va curata, va alimentata, ha bisogno di essere incalzata come una pianta. E come si è già accennato prima, parlando di piante, questa pianta, anche questa, ha bisogno di cure e di attenzioni e soprattutto di nutrimento. Ne ha bisogno la vita fisica, come un bambino e come un uomo maturo. Tutti hanno bisogno di cibarsi. Così avviene anche nella vita spirituale, che nasce da un seme vitale e che cresce attraverso successivi stati, fino al raggiungimento della sua perfezione. Nel capitolo 2 Pietro indica appunto come procedere nella pratica, sbarazzandovi, dice, una volta per tutte degli atti privi di amore da lui elencati. Sbarazzandovi del tutto di questi atti privi di amore. E Paolo non solo, scusate, Pietro non solo dice questo, ma ne dice anche quali sono questi atti. Lui dice che è la cattiveria, la frode, l'ipocrisia, l'invidia, maldicenza, tutte cose che spesso noi abbiamo sentito, forse abbiamo sentito dire. E forse abbiamo anche giudicato da noi come qualcosa che non ci riguardano. Non ne siamo sicuri? E cos'è la cattiveria? Cioè covare pensieri malvagi contro un'altra persona. La cattiveria nutre l'antagonismo, favorisce il risentimento e si augura sempre il male dell'altro. Questo è la cattiveria. Se noi abbiamo solo sfiorato uno di queste cose, abbiamo ancora questo aspetto da togliere, la cattiveria, la frode, qualsiasi forma di disonestà e di inganno, con tutte le possibili varianti. E ce ne sono molte, non voglio metterle per sciolinare tutte in questo momento, ma ne dico solo alcune, almeno due. Una è la falsificazione della dichiarazione dei redditi, oppure copiare gli esami. Questa è la frode, ipocrisia, finzione, simulazione. Insincerità. L'ipocrisia è simile a un attore che si finge qualcun altro che non è. E nelle persone normali vuol dire fingere di essere felicemente sposato mentre la sua casa è un campo di battaglia. mostra spiritualità ogni domenica, mentre si abbandona ai sensi per il resto della settimana. Invidie, gelosia pura e semplice, la definizione più consona, la sensazione di malcontento prodotta dall'osservazione o dall'ascolto o dall'appagamento o dalla prosperità altrui. E questo sono alcune cose che noi dovremmo riflettere. Concludo con questo, Pietro conclude con questo altro aspetto da togliere, che non porta a far crescere l'amore: la maldicenza, sarebbe il pettegolezzo, l'indiscrezione, la calunnia, il tentativo di mostrarsi più a posto di un'altra persona infangandone la reputazione. Questa potrebbe assumere molte forme e molti aspetti sottili. Questo è quando uno dice sì, è una persona molto piacevole, peccato per quel piccolo difetto. Ecco che arriva proprio la stilettata, come si può dire. Oppure quando pensiamo, facciamo persino una connotazione religiosa. Ve lo dico solo per motivo di preghiera. Sappiate che in entrambi i casi le persone in questione sono fatte a pezzi. Non c'è un minimo di amore. Non c'è un aspetto amorevole verso questi fratelli. Tutti questi peccati sono violazione del comandamento fondamentale: amate il prossimo, il nostro prossimo come noi stessi, come il Signore ha detto in Marco 12:31. Non c'è appunto da stupirsi se Pietro ci esorti a sbaracciarci della maldicenza. Vuole a tutti i costi che noi non pensiamo a questi aspetti. Il versetto 2, se questo elenco che ho appena fatto prendono piede nella vita del cristiano, arrestano la crescita spirituale e la buona parola di Dio. Invece all'aspetto, il compito contrario, quella di farla crescere. Ma se noi lasciamo lo spazio a queste cose, si arresta la crescita spirituale e rendiamo inefficace la parola di Dio. Il riferimento che Pietro fa dicendo come a bambini appena nati non intende a persone neoconvertite, per cui va rivolta a tutti i credenti, ma sicuramente questi lettori che leggevano non erano solo persone appena convertite, lo erano anche da diversi anni, e per cui la problematica va per tutti, l'insegnamento va per tutti. Ma indipendentemente se erano giovani o vecchi nella fede, queste persone dovevano desiderare di dissedarsi alla parola, quella parola vivente ed efficace, nello stesso modo in cui i neonati hanno sete di latte. Lui ne fa una similitudine per dire che tipo, che bisogno, che appetito il credente deve avere della parola di Dio. Ecco perché lui fa questo ragionamento, ma soprattutto lui considera che ogni credente deve cibarsi continuamente della parola di Dio. E grazie proprio all'atto spirituale. Il credente cresce nello spirito fino a raggiungere in questa vita alla conformità e all'immagine del Signore Gesù Cristo. Senza questo il credente non può crescere, rimane un neonato. Che brutto! Pensate a un bambino che nasce e dopo 10 anni è ancora neonato. È un esempio incredibile di malnutrimento, ma anche di inobbrobrio. Questo avviene anche nella vita spirituale, perché con il versetto 3 Pietro conclude questo discorso dandoci proprio una valutazione. Dice: se davvero avete gustato che il Signore è buono, se davvero, questo è un incoraggiamento a desiderare sempre di più il correlato spirituale. Ma la congiunzione se non esprime un dubbio, non vuole esprimere qui un dubbio, ma è una certezza. Noi abbiamo certamente provato e visto che il Signore è buono. Il suo sacrificio per noi fu un atto di indescrivibile bontà e amore. E questo già ci deve far riflettere sulla qualità di quello che ci viene dato dal Signore. Cioè che della sua bontà abbiamo già gustato e dovrebbe essere una cosa importante, ma soprattutto dovrebbe inorgoglirci e continuare a cibarci di lui. Il dolce sapore della sua vicinanza dovrebbe farci tremare all'idea di allontanarci da lui, come il neonato che appena ha esaurito il cibo succhiato, il latte succhiato, subito desidera ancora e piange. E questo ci fa capire come il neonato non può pensare di essere allontanato dal cibo che gli viene energia. E così anche noi. È impossibile pensare di avere una vita spirituale senza che il Signore ci nutra e ci dia quella forza vitale che ne abbiamo bisogno, altrimenti non possiamo dimostrare niente. La nostra vita non diventa una vita rigogliosa con i suoi frutti e i suoi fiori. E uno di questi frutti è l'amore per i fratelli, come ci indica Pietro. Concludo con questo versetto che si trova in Tito, capitolo 3, versetto da 4 a 7, dice: ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché, giustificati dalla sua grazia, diventassimo di speranze eredi della vita eterna. Per cui anche in questo passo c'è il progresso della vita eterna che trasforma l'uomo, che trasforma il credente, perché diventiassimo in speranza eredi della vita eterna. Il cristiano che viene a contatto con la parola di Dio e viene rigenerato a nuova vita diventa una persona che cresce e non può rimanere un bambino. E questo è quello che il Signore fa ancora oggi. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo che l'opera tua che si compie e si realizza nel momento in cui, Signore, tu metti la tua parola nel cuore di ogni uomo, di ogni donna che riconosce in te come Salvatore, porti avanti, Signore, veramente un processo importante, un processo che cambia la vita, che fa diventare di noi qualcosa di meraviglioso. E come ha detto anche Gesù, che gli altri vedono e che gli altri apprezzano, e che noi, Signore, possiamo veramente amare e dimostrare il nostro amore, e soprattutto fare in modo che la nostra vita diventi una vita rigogliosa, piena di frutti, e il frutto più importante è l'amore. Ti ringraziamo e ti lodiamo per questo, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen.